perché questa è la sessione dei consiglieri spirituali, poi spiegheremo perché sono preti, fino a che punto devono essere preti, eccetera, eccetera. Comunque, in estrema sintesi, se tre sono le immagini bibliche principali per indicare la Chiesa, senza fare alta teologia, una cosa semplicissima, le tre immagini principali sono quella del popolo di Dio, che è stata utilizzata soprattutto dal Concilio Vaticano II, che mette in luce la dimensione storica visibile pellegrinante. Poi c'è l'immagine paolina di corpo di Cristo, prevalente soprattutto prima del Concilio, che esprime l'unità tra Cristo e la Chiesa. E infine l'immagine della Chiesa sposa di Cristo, maturata negli anni del dopo Concilio. Questa immagine mette in luce la distinzione tra Cristo e la Chiesa, perché è un'unione interpersonale tra esseri che stanno l'uno di fronte all'altro, come lo sposo e la sposa. Ora, tutte e tre queste immagini, che hanno una base biblica oltretutto, sono buone e aiutano a comprendere il rapporto tra i presbiteri, naturalmente in primo luogo i vescovi, tra i presbiteri e la comunità. Nella Chiesa Popolo di Dio i presbiteri sono i pastori che guidano il gregge. Nell'immagine del corpo di Cristo il presbitero rappresenta il Cristo capo del corpo, che è la Chiesa, e nell'immagine nuziale il presbitero rappresenta Cristo sposo della Chiesa. Ora, tutte queste immagini sono belle e ci aiutano a comprendere la Chiesa come comunione di persone radunate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. In tal modo la Chiesa è sacramento dell'amore di Dio per tutta l'umanità. Ora, nelle nostre equipe, tutta questa ricchezza viene portata chiaramente dentro. Forse l'immagine nuziale è quella che meglio esprime l'identità del prete consigliere spirituale in equipe, senza naturalmente eliminare le altre, sono immagini, sono simboli. Ora, in tutto questo, questa estrema sintesi, ora vediamo un po'. È innegabile che il Magistero di Papa Francesco sta provocando un terremoto, e qui dovremmo stare attenti a usare questa parola perché siamo nella zona dove i terremoti si fanno sentire. È un terremoto, insomma, sta provocando dei cambiamenti significativi, non solo nella Chiesa, ma anche nel modo in cui la Chiesa viene percepita dal di fuori. Attraverso quei tre documenti fondamentali, l'Evangelii Gaudium, l'Amoris Laetitia e la Laudato Si, Papa Francesco ci ha dato un modello, poi frammenti di quello che è racchiuso in questi tre grandi documenti li ritroviamo in tanti altri discorsi, omelie che facilmente noi leggiamo. E volendo sintetizzare, anche se è difficile sintetizzare l'insegnamento di Papa Francesco, un'immagine che non ho inventato io è quella, è come se Papa Francesco mette in evidenza, se vogliamo usare l'immagine piramidale, prendiamola pure, ma una piramide a rovescio, dove il vertice sta sotto. E questo è chiaro che va nella luce di quello che il Vangelo insegna, no? Chi vuole essere il primo si faccia servo di tutti. E il Concilio aveva solennemente affermato che il Magistero è sottomesso alla parola e alla tradizione, no, la tradizione vivente della Chiesa, quindi all'insieme di tutta la comunità che vive. Allora, la novità dell'insegnamento di Papa Francesco non sta naturalmente solo su alcuni aspetti particolari, sui quali purtroppo troppo spesso ci si ferma, si indugia. Famosa questione della missione ai sacramenti delle persone divorziate. È importante cogliere invece la complessità dello sguardo di Papa Francesco sui problemi del nostro tempo, rinunciando a cercare l'espressione sua semplici ricette. Ma questa espressione semplici ricette lui a sua volta la prende da Papa Benedetto XVI. Dobbiamo rinunciare alle semplici ricette. Allora, Papa Francesco mira a un rinnovamento profondo delle istituzioni della Chiesa, sia nelle periferie e sia nel vertice, fino alla Curia Romana. E al centro dell'insegnamento di Papa Francesco c'è la necessità del discernimento. Una delle parole chiave per entrare nei testi, nelle omelie di Papa Francesco è la parola discernimento. C'è l'invito ad uscire dalla facile via della giustizia legale, che mette al centro i problemi e la soluzione dei problemi, per averci invece ad un discernimento che metta al centro la persona. Gesù, scrive Papa Francesco, aspetta che rinunciamo a cercare quei ripari personali o comunitari che ci permettono di mantenerci a distanza dal nodo del dramma umano, affinché accettiamo veramente di entrare in contatto con l'esistenza concreta degli altri e conosciamo la forza della tenerezza. Quando lo facciamo, scrive ancora Papa Francesco, bellissima questa espressione, la vita ci si complica sempre meravigliosamente. La vita ci si complica sempre meravigliosamente. Non tutti e non sempre siamo preparati a questa complicazione della vita. Io direi che la vita in equipe è un modo per entrare in contatto con l'esistenza concreta degli altri. Un modo per entrare in contatto con l'esistenza concreta degli altri. I laici si tappino le orecchie, non lo so voi. Io tante volte, nella mia riunione in Egitto, mi sono detto, vabbè, ma ascoltare, questo soprattutto nei primi 10 anni, mi sono detto, ma vale la pena ascoltare, cioè che c'è sempre quella mamma che ti racconta per filo e per segno tutti i passaggi della malattia del figlio, la tachipirina, quante tachipirine ha dato, no? Oppure tante volte si induce a raccontare delle cose che al mio orecchio astratto sembrava tempo perso. Io sono ancora in fase di conversione, ma istintivamente a me la mia formazione non mi portava così facilmente a stare in equipe. Io non ero formato per camminare con 5-6 coppie e dedicare ore ad ascoltare la quotidianità di quelle coppie, dove non si parlava di questioni astratte, generali, ma sono 27 anni che sono in equipe e dove si parla della quotidianità. Per questo queste parole le sento molto mie, ma non mi sento maestro assolutamente in questo. Sento che è una cosa che non, dopo 27 anni io sento di stare ancora all'inizio. La vita in equipe è una via per entrare in contatto con l'esistenza concreta degli altri e per sperimentare la forza della tenerezza. E noi, poi io vi lancio delle cose, ma poi voi potete dire non è così per me, ma io vi dico quello che la tenerezza, la forza della tenerezza. A me, al mio vissuto personale e alla mia formazione, è mancata la formazione alla tenerezza. Non è automatico. Anzi, talvolta ci spaventa, forse, a noi preti, a noi celibi, la tenerezza ci spaventa. E di conseguenza è un modo per complicarci la vita, sarà pure meravigliosamente, ma l'equipe in qualche modo ci complica la vita. Infatti, io direi che in equipe si entra e si rimane solo se si osa entrare in contatto con l'esistenza concreta degli altri, sperimentando anche la forza della tenerezza. Io ho avuto la tentazione di abbandonare l'equipe, che sarebbe stato l'errore più grave della mia vita. Ma quella tentazione io l'ho avuta. Ma solo dopo molti anni riesco a capire, ma perché volevo scappare? Perché facevo fatica, avevo degli ostacoli interiori ad entrare in intimità con gli altri, è come se volevo starmene comunque per conto mio, o al di sopra, e comunque al di fuori. Allora, a me sembra che quando scrive Papa Francesco ci aiuti a diventare più consapevoli della ricchezza che viviamo nelle End. E credo anche che tale ricchezza siamo chiamati oggi a travasarla in qualche modo in altri ambiti della vita della Chiesa. Si tratta certo di una ricchezza, ma è una ricchezza che comporta anche una crisi, comporta delle esitazioni, comporta degli ostacoli a livello sia personale e anche ecclesiale, perché può provocare spavento e disorientamento. Così possiamo spiegarci perché non pochi preti e vescovi, ma anche laici, si sentono smarriti oggi di fronte a questa difficile via della misericordia, riaffermata in modo nuovo e radicale da Papa Francesco, di fronte alla complessità dei problemi del mondo contemporaneo. Ma di fatto possiamo riconoscere che noi stiamo vivendo paradossalmente, proprio oggi, una nuova primavera nella Chiesa. In realtà questa nostra epoca non è un'epoca triste. Anzi, proprio perché profondamente provata da tante persecuzioni interiori ed esteriori, culturali e anche materiali, anche fisiche, la Chiesa è chiamata oggi a una nuova grande fecondità. Oggi sappiamo bene, ci sono tanti martiri, più di quanti ce ne sono stati nei primi secoli, che subiscono il martirio a causa della loro fede in Gesù. E oltre ai martiri della Siria, dell'Iraq e di altri paesi, ci sono altri martiri nei paesi occidentali, no? Dove le chiese sono attaccate in maniera violenta, soprattutto per gli scandali legati al denaro, alla pedofilia e ai legami con alcuni poteri forti. E chiaramente abbiamo perso molta, nell'opinione pubblica, un prete oggi, anche in Italia, mi sembra ancora di più in Francia, in Inghilterra, in Germania, negli Stati Uniti, non è più una figura automaticamente la figura amata, neanche tra gli stessi cattolici, non è automaticamente la figura di fiducia, l'immagine della persona della quale ci si può fidare. E allora urge quanto mai anche oggi promuovere la Chiesa dei piccoli, la Chiesa della famiglia di Nazareth, la Chiesa domestica, dove tutti mettono in comune i loro beni, dove tutti si sentono amati e accolti. Una Chiesa che include invece che emarginare. Una Chiesa che costruisce ponti e non muri. E le equipe Notre Dame hanno certamente qualcosa da dire e da testimoniare a questo riguardo. Allora, questo era il primo punto, una sorta di sguardo d'insieme, il volto del prete nell'era di Papa Francesco. Un secondo punto, sono solo tre, al terzo vi potete svegliare. Il secondo punto che ho scritto, gli orientamenti attuali dell'ERI. L'ERI è l'equipe responsabile internazionale, è un'equipe che guida tutto il movimento nel mondo. In tale prospettiva, la missione dell'equipe Notre Dame trova quindi oggi un significato molto importante. Io direi ancora più grande di quello che aveva negli anni 40, quando le prime equip a Parigi con Padre Caffarel hanno mosso i primi passi. Non è un caso, a mio avviso, che il movimento sia in espansione in paesi come la Francia, dove al contrario è in atto una pesante riduzione del numero dei credenti, oltre che del numero dei preti. Mi ha colpito, l'ho letto dopo che ho scritto questi appunti, l'ho letto ieri mattina, un articolo della Civiltà Cattolica, l'ultimo numero, dove fa un'analisi della situazione della Chiesa in Francia e dove cita proprio, tra gli altri, l'Équipe Notre Dame come segni di speranza per la Chiesa francese. Ma la stessa cosa vale pure per la Chiesa italiana. Ho perso il tempo. Allora. Abbiamo cioè una grande missione da compiere, proprio perché le equipe rispondono al bisogno centrale della Chiesa di oggi, quello di offrire un volto di Chiesa familiare, discreto, profondo, dove la coppia riceve nutrimento e sostegno per crescere nella fede e nell'amore. Allora, in sintonia con il cammino di tutta la Chiesa, in questi anni il nostro movimento a livello globale ha avviato un discernimento su alcune emergenze del nostro tempo. In particolare, un primo aspetto: quale orientamento assumere, avere nei confronti delle coppie cosiddette irregolari. Come ci dobbiamo porre? Allora, il discernimento non è chiuso su questo argomento qui, ma il dibattito, perlomeno quello che io ho captato insieme con l'Equipe Italia, è quella scelta difficile, no? Come complicarci meravigliosamente la vita. Quello difficile di salvaguardare, da una parte, la bellezza del dono del sacramento del matrimonio, che non va sminuito per niente. Dall'altra parte, la consapevolezza che non si deve chiudere automaticamente la porta a chi non vive il sacramento, non lo può vivere, ma magari lo desidera. Allora, occorre, come ci chiede Papa Francesco, la fatica del discernimento caso per caso. Non si può dare l'orientamento che si sta seguendo, quello di non trovare una ricetta, non dare una si fa così o non si fa così, ma si invita a un discernimento caso per caso, quindi senza chiuderci in regole rigide che dichiarino una coppia semplicisticamente e fare seccamente, dentro o fuori il movimento, ancora peggio, dentro o fuori la Chiesa. E intanto abbiamo delle parole, a parte tutto l'insegnamento di Papa Francesco alla Chiesa, ma ci sono delle parole precise che ha consegnato direttamente a noi equipe, a noi membri dell'equipe, nel discorso che ha tenuto il 10 settembre 2015, quando ci ha detto: non posso che incoraggiare le coppie dell'equipe Notre Dame ad essere strumenti della misericordia di Cristo e della Chiesa verso le persone il cui matrimonio è fallito. È necessario quindi che voi possiate portare la vostra testimonianza e la vostra esperienza per aiutare le comunità cristiane a discernere le situazioni concrete di queste persone, ad accoglierle con le loro ferite e ad aiutarle a camminare nella fede e nella verità sotto lo sguardo di Cristo buon pastore, per prendere parte in modo appropriato alla vita della Chiesa. Qui c'è tutto un programma di vita ed è una consegna che è stata fatta a tutti noi. Un altro problema che sta richiedendo un discernimento è quello che nasce dalla mancanza di preti e quindi dalla impossibilità di garantire la presenza di un prete in ogni equipe. E questo sta accadendo in molte regioni del mondo, compreso l'Italia. Il fatto che sta accadendo è che in alcuni paesi il numero dei preti sta notevolmente diminuendo, mentre nello stesso tempo il numero delle equipe continua a crescere, e meno male. Allora si pone sempre più il problema di come fare. Per questa ragione è stato redatto un documento che ora è in fase di studio da parte delle regioni e delle superregioni in vista della pubblicazione prevista per l'estate prossima. Lo stesso Caffarelli si era già posto questo problema, già ai suoi tempi, e aveva affermato: dobbiamo riflettere insieme. Di fronte ai problemi bisogna fare discernimento. Molti punti sono ancora oggetto di studio e di riflessione. Tuttavia, alcuni orientamenti possono già essere richiamati oggi qui. Quali sono questi orientamenti? Pur ribadendo la bellezza e l'importanza della presenza di un consigliere spirituale prete all'interno di un'equipe, si ritiene che la sua mancanza non può essere in nessun caso motivo di impedimento alla nascita o al prosieguo di un'equipe. Quindi questo è un orientamento abbastanza sicuro. Il documento ce l'avremo in forma definitiva tra le mani a luglio prossimo, perlomeno penso a luglio sarà in francese e poi arriveranno le traduzioni. Ma mi sembra che questo sia un punto ormai assodato. E questo significa che allora se ci sono 5-6 coppie che vogliono iniziare una vita di equipe, ma anche il prete, non dobbiamo dire allora non iniziate, no, iniziate anche se non c'è il prete. Di conseguenza però, in mancanza di un prete, si propone di cercare nuove figure di accompagnatori. E quindi, ora, le suore qui presenti dicono: ah, meno male, allora siamo, c'è un motivo per cui siamo qua. Le nuove figure di accompagnatori possono essere laici o religiosi, possono essere celibi o sposati, possono essere uomini o donne. L'orientamento attuale, che non so poi se andrà nel progetto finale, ma è quello di preferire il termine, un termine diverso, cioè di lasciare consigliere spirituale per il prete, è accompagnatore spirituale per altre figure, che in realtà anche un laico, un religioso potrebbe essere comunque chiamato consigliere spirituale. Per me ci poteva stare, ma l'orientamento nella bozza sulla quale si sta discutendo, tra parentesi, noi di Equipe Italia abbiamo cambiato molte cose perché ci sembrava giusto e molti consiglieri hanno dato una mano nel rivedere alcune cose che erano state scritte. Comunque, in questa bozza. Vabbè, comunque, l'orientamento è di usare questi due termini, ora vediamo fino alla fine come andrà a finire, ma non è una questione poi fondamentale. Un altro punto fermo, comunque un altro orientamento, è che nel caso in cui l'accompagnatore spirituale fosse una persona sposata, alla riunione parteciperebbe comunque, in quanto accompagnatore, parteciperebbe da solo. Come già avviene per i preti sposati, ci sono rare testimonianze di questo, e in mezzo a noi c'è un consigliere spirituale sposato, due consiglieri. Voi partecipate in coppia alla riunione? Non vi preoccupate, perché lo Spirito Santo dico gli orientamenti, ma voi potete anche, è importante la vostra testimonianza, potete dire: ma guarda, noi stiamo facendo questa esperienza, perché devo lasciare mia moglie a casa se io sono prete sposato e sono consigliere spirituale di un'Chiesa? Perché è una cosa sulla quale si sta lavorando. E ancora un altro orientamento: quando un'equipe non ha un prete consigliere spirituale, si vorrebbe che comunque sia affiancata da un prete magari di un'altra equipe, oppure dal prete consigliere di settore, in modo che abitualmente alla riunione partecipa l'accompagnatore spirituale, ma qualche volta nell'anno potrebbe partecipare un prete che in qualche modo affianca quell'equipe, sebbene in una misura molto minore. Questi sono alcuni degli orientamenti che, tra i vari che c'erano in questa bozza sulla quale stiamo lavorando e stanno lavorando a livello di ieri. Altri aspetti sono invece ancora oggetto di discussione, cioè anche quelli che ho appena detto, ma questi sono ancora più controversi. Per esempio, se l'accompagnatore spirituale debba essere a tempo determinato, cioè solo finché non si trovi un prete, questo è quello che c'è nella bozza e a noi non ci convince, cioè poi arriva il prete e l'accompagnatore viene fatto fuori, no? Non ci sembra ragionevole. Poi nello spirito di una piccola chiesa come l'Equipe, dove sono importanti le relazioni, per quanto possibile nella stabilità, e dove le persone non vengono usate e poi messe da parte, come talvolta avviene, no? Allora questa cosa qui ci dispiace molto, non speriamo che non vada in porto questo orientamento. E poi anche si poneva il veto che un accompagnatore spirituale, quindi non prete, non dovrebbe, secondo l'attuale bozza, svolgere un servizio a livello di settore o a livello di regione. Di fatto in Italia abbiamo già un'esperienza di questo tipo. Sembra che il settore che ha come consigliere spirituale una persona che non è un prete, sembra che vada bene, che sia funzionale. Però ecco, sono cose sulle quali pregare e dobbiamo osare dare il nostro contributo, la nostra ricchezza, la nostra esperienza, che unita a quella di tutte le altre super regioni porterà poi l'Evi a produrre il documento finale. Questo era il secondo punto, adesso magari mettetevi in atteggiamento di pre-veglia, sta per suonare la sveglia, insomma. Noi abbiamo scelto il tema nuovi sguardi per nuove comunicazioni. Il terzo punto, se volete mettete questo titolo, un nuovo modo di dire la fede. Perché lo Spirito ci dona, attraverso il carisma, uno sguardo sempre nuovo sulle cose, ci chiama a comunicare ad altri l'eterna freschezza del Vangelo. Come nell'Apocalisse, no? Il Signore ci dice: ecco, io faccio nuove tutte le cose. E Isaia: ecco, io faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada. Ecco, le end sono una delle cose nuove che lo Spirito ha suscitato nella Chiesa per traghettarla nel terzo millennio. Le end costituiscono infatti un modello di Chiesa, un paradigma di comunione matura tra laici e presbiteri, e noi siamo chiamati a riscoprire e a diventare più consapevoli delle ricchezze di cui siamo, più o meno inconsapevolmente, latori. In primo luogo per il posto che occupano i laici nella vita del movimento. I laici e tra i laici le donne. Sappiamo che Papa Francesco l'ha detto più volte, l'ha scritto solennemente, auspica una maggiore presenza della donna, la sua espressione è nei luoghi in cui si prendono decisioni nella Chiesa. Una parola forte, che la sta ripetendo tante volte. È sotto gli occhi di tutti come nella vita dell'Endel, mi permetto di dire, noi stiamo un po' più avanti. Perché nell'Endel non si pone il problema di dare un posto alla donna. Perché anche il fatto di dire dobbiamo dare un posto alla donna è già un brutto segno. È bello che invece nell'End l'uomo e la donna, i laici, le coppie e i celibi e i presbiteri insieme portano avanti questa porzione di Chiesa che sono le Chiese Notre Dame. Ed è un privilegio, e non è un caso che nel movimento ci siano dei laici maturi e purtroppo altrove no, ma perché è strutturalmente pensato in modo sano, per cui i laici hanno lo spazio per poter vivere il loro battesimo, esercitare il loro sacerdozio, la loro regalità, la loro profezia. Penso, dice Papa Francesco, sempre nel discorso che ha tenuto a noi, penso alla partecipazione fedele ad una vita di equip che porta a ciascuno la ricchezza dell'insegnamento e della condivisione, come pure l'aiuto e il conforto dell'amicizia. Sottolineo, dice ancora Papa Francesco, a questo proposito, la fecondità reciproca di questo incontro vissuto con il sacerdote accompagnatore. Vi ringrazio, care coppie dell'Equipe Notre Dame, di essere un sostegno ed un incoraggiamento nel ministero dei vostri sacerdoti, che trovano sempre, nel contatto con le vostre equipe e le vostre famiglie, gioia sacerdotale, presenza fraterna, equilibrio affettivo e paternità spirituale. Nell'End, infatti, si respira ciò che Papa Francesco cerca di dire oggi a tutta la Chiesa. Si generano dei processi e non si ha certo di mira il dominare spazi. È bello scoprire, tante volte, vai in una diocesi e scopri che la coppia che sta svolgendo un servizio fa parte dell'Equipe Notre Dame. Ma magari dopo 20 anni di silenzio, di cammino silenzioso, nascosto, dopo, come dire, 30 anni di Nazareth, poi arriva il momento, a volte, in cui una coppia può esprimere tutta quella ricchezza attraverso un servizio in una chiesa locale, o anche in altri luoghi. Quindi non si generano processi, non si vuole dominare spazi. Così come si cerca di formare le coscienze senza pretendere di sostituirle. Sono tutte parole di Papa Francesco. Nelle nostre team non si domina, non ci si sostituisce alle coscienze, ma le si formano. Lo stile END è da sempre centrato sul discernimento, sulla discrezione, sulla formazione che richiede tempi lunghi di maturazione, ma che al tempo opportuno produce frutti stabili e fecondi. In questa prospettiva desidero concludere richiamando il forte mandato missionario che Papa Francesco ha esplicitamente consegnato alle END nel discorso del 10 settembre del 2015. E concludo con le sue parole, che toccano le coppie, ma toccano anche noi, CS e AS, come forse da ora in poi dovremmo chiamarci. Parole di Papa Francesco. Vorrei insistere su questo ruolo missionario dell'Equipe Notre Dame. Ogni coppia impegnata riceve certamente molto da quanto vive nella propria equipe. Tutto ciò va testimoniato, annunciato, comunicato al di fuori, perché altri si mettano a loro volta su questa strada. Grazie.